vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Michele, senti qua. È un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Quanto è bella questa frase di Calvino?
Cosa ha detto di male?
Ha detto una cosa bellissima. Ha detto che è una cosa comoda credere che la propria grandezza sia sempre latente. Cioè credersi grandi...
Sempre un domani.
No, perché tu ti credi grande, no, anche se fai cose piccole.
Poetica, letteraria, adesso, appena riesco a pubblicare quelle poesie che scrivo di notte senza i gin tonic, ne abbiamo parlato prima, che chi è in diretta non può capire, questo è un riferimento molto dotto ai gin tonic senza limes, scrivo delle poesie e mi danno un senso del futuro. C'ho una grandezza poetica latente che un giorno verrà rivelata ai più.
Sei sicuro? Nonostante,
no, ma ci spero.
Nonostante tutto quello che uno può fare nella vita, nonostante tutte le cose piccole che uno può fare nella vita, può comunque considerarsi grande. Questo sta dicendo Calvino. Ed è una cosa che mi sembra endemica, mi sembra molto molto presente, è quel pensiero confortevole che ti permette di credere di essere qualcosa di straordinario, anche se poi i fatti dimostrano che non lo sei. E quante persone si crogiolano?
Ma va bene, ecco, tu che invece ami fare il liberale, lo sai che questo Calvino altro non faceva, non ti preoccupare che mi sposto, adesso torno. Quello che faceva era riprodurre un antico e profondo pensiero hayekiano.
Ok, cosa diceva?
Che non, io l'ho citato spesso perché mi ricordo che da... insomma, non adolescente, ma probabilmente tardo ventenne, cominciando a leggere Hayek seriamente, lo scoprì e dissi: bello questo, perché questa è una roba a cui non avevo mai pensato. Mentre molte delle cose che diceva le avevo pensate, mi trovavo d'accordo, era il solito classico caso di: era questo che mi spiega le mie idee e me la fa anche capire. Questa qua, e lui c'ha questa storia, per farla breve, che la mette sul piano esistenziale. Se me, ho preso in mano Constitution of Liberty perché credo sia rimasto. Adesso, finché parlo, fatica a cercarlo. Dice, confronta il vivere in un sistema socialista pianificato perfetto, ideale, riuscito, e nella catalattica altrettanto perfetta, no? Cioè, mm-hmm, dove tutto c'è una dimensione di caso, di auto-organizzazione, bla bla bla. E dice, nel primo caso, supponi che ti trovi a fare un lavoro umilissimo, come succederà alla maggioranza, perché ovviamente così è, e che so, a pulire i cessi, credo usi come sì, esempio. E dice, quello, siccome il sistema è perfetto ed ha assegnato ognuno al suo livello, alle sue capacità, in maniera esatta, perché in certo senso ha risolto il problema dell'informazione privata, quindi appunto non c'è più questa grandezza privata nascosta, tu non solo dovrai fare lo spazzino, insomma, il netaccessi tutta la vita, appunto perché la mobilità sociale non c'è, il rischio non c'è, ma dovrai anche accettare il fatto che è davvero il tuo,
certo,
ruolo nel mondo, che quello sei, quello vali. Dice, se finisci a fare il netaccessi nella catalattica, non c'è niente, anzitutto puoi sempre provare, appunto sperare di avere la remota grandezza, ma soprattutto puoi attribuirlo al caso. Mm-hmm. E quindi puoi conservare dentro di te il senso che tu forse sei il più grande dei pittori, dei poeti, dei pensatori, di quello che vuoi tu, o dei saltatori in alto, anche se non riesci neanche a saltare mezzo metro. Ecco, quello non l'avevo pensato e fu un pensiero che mi... E suppongo sia la stessa roba che dice Calvino, o no?
Sì, sì, è quel pensiero che molto spesso è deteriore però, perché se da un lato è vero quello che hai detto di Hayek, cioè... Da un lato tu devi arrenderti, in quel sistema pianificato devi arrenderti e non hai più possibilità di nutrire alcun tipo di sogno, mentre in un sistema che non si basa su quella programmaticità tu puoi ancora, nonostante i risultati, sperare di avanzare, scalare via dicendo. Dall'altro lato però, se questo è una cosa positiva, rischia di cadere nel suo opposto. Perché? Perché quando tu pensi di essere enorme, grandissimo, pur non trovando in quello che fai le tracce di quella grandezza, rischi di deresponsabilizzarti. Cioè, quello che dice Hayek, ovviamente da economista e da positivista sotto un certo punto di vista, è: se tu ti accorgi di questa spaccatura, sicuramente ti slancerai in avanti, potrai sperare, via dicendo. E invece molto spesso questo non avviene, perché a noi basta nutrire quell'ideale di grandezza. Quello che dice Calvino è un po' diverso rispetto a quello di Hayek. Calvino dice: è confortevole pensare questa cosa. Cioè, Hayek dice: pensare questo è scomodo e ti stimola e ti fa fare uno slancio in avanti. Calvino invece dice: eh no, non ti stimola. In realtà, se tu fai cose piccole, ma ti credi grandissimo, questa cosa ti permetterà di stare nella tua piccolezza in modo molto molto comodo. Ed è questa la cosa...
Su questo sono... Ecco, sì, un'altra osservazione. Vedi, divertente, perché poi c'è sempre una forma, come dire, c'è sempre una fine line sulle osservazioni corrette. Certo, se invece di tenertela privata come ambizioni tu ti inventi contro la realtà che tu sei questo e quello, hai il nostro tipico commentatore anonimo di internet che viene a spiegarti che sei un coglione, un ignorante, non ho capito niente, però quando gli dici va bene, discutiamone, mostra, magari mi insegni qualcosa, non è mica che io so tutto, so quello che imparo, ma ho imparato da tanta gente che mi ha preso per il copino, mi ha detto: Michele, guarda, stai dicendo una cazzata, e gliene sono gratissimo, anzi mi permetto di nominare i tre che più mi hanno malmenato su questo: il professor Sheikman José, oggi a Columbia, il professor Levine David, oggi all'Istituto Universitario Europeo, e il professor Mackenzie Lionel, oggi nella tomba, purtroppo.
Ok. E loro te le hanno date?
Uno le prende tranquillamente se ha qualcuno che così anche acquisisce rispetto. Sono d'accordo. Sai, questo sì l'ha rivelato l'internet. L'ha rivelato, non è che non esiste, ma l'ha rivelato. E cioè che in ognuno di noi c'è il profondo bisogno di sentirci grandi, importanti, saggi,
sì.
Che va bene. Il problema vero è che in molti di noi non c'è, per educazione, per DNA, per mille cose, l'umiltà, la volontà, la caparbietà di fare quello che Karl Malone suggeriva per diventare un grande atleta.
Ogni volta che citi l'NBA io mi bagno un po', Michele, cioè nel senso...
Bagnati pure.
The Mailman, grande.
Per ragioni di età lo seguì prima di te, e c'era un famoso spot di Karl Malone, che è un testa di cazzo, tra l'altro un uomo violento, orrendo, un coglione totale, però lì gli hanno messo in bocca le parole giuste, appunto, vedi? E diceva: practice, practice, practice. Mm-hmm. Vuoi insegnarmi l'economia? Studiatela. Richiede migliaia di ore, poche pippe, poche cene. Vuoi spiegare la filosofia di Dufer? Studiatela nel silenzio e l'umiltà per alcuni anni, poi quando l'hai appresa gli dai le lezioni. E allora lì c'è la divisione fra i qua e quegli altri, capisci? Tutti abbiamo bisogno di emergere, che qualcuno ci mette il practice, 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 e gli altri invece se la raccontano.
Sai, questa cosa qua però è... Io sono molto d'accordo, io credo sia una tendenza che esiste da sempre, e l'internet effettivamente l'ha fatto esplodere più che altro.
I social te l'hanno fatta vedere, perché l'ha fatta hanno vedere. Creato questo enorme palcoscenico per tutti noi.
L'hanno fatta vedere. E qui torniamo a quello che dicevamo un paio di settimane fa sulla puntata del linguaggio della sinistra, ti ricordi? Se unisci questo aspetto al fatto che ci siamo convinti che tutto quanto è storytelling, questa parola di merda che io non sopporto più, io maledico ogni momento della mia vita in cui ho usato la parola storytelling positivamente, perché purtroppo l'ho fatto, mea culpa. E invece quando ci siamo convinti che tutta quanta è narrazione, ci siamo convinti anche che quella grandezza non deve poi scontrarsi con la durezza della realtà. E cioè, la grandezza è tale quando nei fatti si manifesta. La grandezza diventa tale quando riesce a raccontarla bene. Quindi abbiamo una serie di narratori, magari anche di talento, quelli che Vonnegut chiama gli abatini di miserevole talento, che è questa espressione che è straordinaria, gli abati della letteratura, abatini di miserevole talento, che in realtà hanno solo la capacità di raccontare quella roba lì, ma poi nei fatti vai a guardare e non c'è granché. E sai, questa qua è, questo è un...
Bisogna provarci, va bene, ci provano, basta che non si inventino di essere James e Marcel.
Ah beh, assolutamente, però poi se lo inventano, si inventano un sacco di cose. E questo è un argomento molto molto profondo da un punto di vista, secondo me, filosofico, perché è legato a un aspetto che noi ci portiamo dietro da sempre. Perché, sai, hai citato Hayek. Hayek sulla disuguaglianza, sull'uguaglianza, ha scritto tante cose. E noi sappiamo che uno dei pensieri di Hayek era che la disuguaglianza in realtà è un motore di azione, cioè quando tu ti accorgi come dicevo prima, non sei grande quanto vorresti essere, oppure ti accorgi che qualcuno ha di più rispetto a quello che tu hai, o fa qualcosa di meglio rispetto a qualcosa che tu fai, allora ti senti spinto a. Però non per tutti è così, perché per tanti invece quella disuguaglianza diventa la scusa buona per invece rifugiarsi in quel pensiero: è colpa del caso, è colpa della società e via dicendo. E quello, secondo me, è legato anche a un aspetto religioso, per cui noi in qualche modo ci siamo convinti culturalmente che quello che siamo veramente, la nostra anima, la nostra identità e via dicendo, sia in qualche modo indipendente da quello che facciamo. E questo lo vediamo in tanti aspetti, perché per esempio nel cristianesimo, nel cattolicesimo, anche se è vero che il peccato va a macchiare la tua anima, però ti basta la preghierina, ti basta la confessione, ti basta il perdono, ti basta quell'altro per tornare a uno stato originario, e quindi ti basta il perdono per cancellare tutto quello che hai fatto nella tua vita. E questa cosa qua è molto problematica. È problematica al punto che alcuni pensatori dell'ambito cristiano, per esempio, non so, Calvino, mi viene in mente, non Italo stavolta, ma i calvinisti, hanno avuto talmente tanta ritrosia nei confronti di questa idea che non è quello che fai a determinare effettivamente la tua, la condizione della tua anima. Arrivano al punto di parlare della predestinazione, e addirittura il fatto che se tu hai successo nella vita è proprio perché la tua anima è predestinata a una salvezza e via dicendo. E c'è questa idea molto pesante invece che ti dice: la tua anima è indipendente da quello che fai, cioè la tua grandezza non dipende dagli atti che compi, perché in realtà gli atti che compi dipendono dal mondo, dai poteri forti, dalle condizioni di vita, e la tua anima tranquillo, va tutto bene, è sempre lì, intoccabile, pura, è grande, ed eterna, è immortale, via dicendo. E questo è un pensiero che secondo me fa un sacco di danni, non so come la pensi tu. Ho detto.
No, l'ho fatto io perché stavo muovendo le cose, non volevo che arrivasse il rumore. Ciò dipende, posso dire, cioè, se prendo l'aspetto patologico sono d'accordo,
sì.
Perché abbiamo il delirio di grandezza. Se prendo l'aspetto non patologico, dico invece che è una cosa positiva, e infatti, non secondo me, questo ripeto cose ripetute, dette da altri, Mircea Eliade, credo per primo, è la grandezza e la diversità della religione cristiana rispetto a, perlomeno a tutte le precedenti, di quando apparse, e quindi in particolare anche rispetto al giudaismo, e su questo c'è proprio la radicale differenza,
sì,
del giudaismo, in cui nel giudaismo c'è un popolo eletto e gli altri sono una banda di
scapestrati,
di delinquenti che Yahweh, se necessario, farà fuori per permetterci di avere questo e quello. E il giochetto, se vuoi, retorico di Paolo è dire: ma no, siamo tutti popolo eletto, tutti, perché tutti abbiamo l'anima e quindi tutti abbiamo la dignità umana.
E uno vale uno, no, scherzo.
Che poi degenera nell'uno vale uno. Infatti hai deciso oggi di viaggiare su un sentiero estremamente sottile.
Sì, 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 ci piace.
Una lama molto affilata, dove se ti muovi troppo finisci comunque per tagliarti una delle parti, che sia nei maschi che nelle femmine, speriamo quindi di non cadere. Quindi sì, la dignità umana di tutti, che poi sia l'anima o meno, suppongo che a me da ateo viene dal fatto che sono senzienti come me, più o meno hanno sentimenti, emozioni come me, coscienza come me, tant'è che molti di noi, il libro che raccomando, visto che hai una cosa che tu hai dipinto in questi giorni, io tornato a casa dopo un lungo tempo, avendo accumulato libri, spedito, casino, ho cominciato a rimettere a posto la biblioteca di casa, e quindi, adesso so un po' più dove sono i libri. Questo, per chi è interessato, suppongo sia.
Ok, what animals
Io
think I'm
tradotto in
feeling?
italiano, è molto interessante da leggere, poi ovviamente a prendere con le pinze, nel senso che Safina e i suoi sono molto. Però c'è poco da fare, l'empatia che proviamo, che io provo per il mio vecchio cane che si sta avvicinando alla fine, non ha a che fare ovviamente col fatto che con Rocco comunico e faccio dei dialoghi come faccio con te, ma nel percepire che vi sono dimensioni del tutto emozionali sue, non dissimili dalle mie. E che c'è una comunicazione emozionale, che quando lo prendo in braccio, delle volte sente l'affetto, delle volte prende paura. Quindi, cioè, sì, ma stiamo attenti anche lì. Il problema vero, credo, sta nel riuscire a separare la comune dignità che tutti abbiamo come uomini, i diritti alla habeas corpus, tutte quelle robe che poi si chiamano più o meno liberalismo, più o meno, il diritto di voto uguale per tutti, il diritto alla partecipazione. Dà l'idea che invece, siccome anch'io ho detto che ho un'anima, allora anch'io posso governare il mondo senza sapere un cazzo di come funziona il mondo.
O posso, e questo è interessante, o posso chiudermi in un sentimento di ritorsione, ritrosia nei confronti del mondo, perché non sono riuscito a governare il mondo. Perché questo poi a livello pratico è
Ah,
quello che
sì, posso
accade.
chiudermi in un solipsismo folle in cui
Cioè,
mi
una delle
nego,
radici, sai, una
questo
delle
è Dunning
radici.
Kruger, se non sbaglio, come
Certo.
cazzo si chiama,
Dunning-Kruger, esatto, sì.
potenza, no? Eh?
Sì, è Dunning-Kruger, esatto. E quell'aspetto lì è importante. Io credo durante la pandemia io ho visto questo aspetto esplodere in modo fortissimo, perché la pandemia ha ampliato quella sensazione, che in realtà non è solo una sensazione, è anche una cosa reale, di aver subito qualcosa, ok? Cioè noi abbiamo subito la pandemia. E molto spesso questa situazione ha portato a una recrudescenza della sensazione che, avendo io subito il mondo, ma essendo io grande in me stesso, perché sono anch'io eletto e via dicendo, allora la mia vita non si qualifica sulla base di quello che faccio, di quello che dico, delle mie azioni e dei risultati che porto a termine. E attenzione, non voglio adesso che la gente dica, ma risultati, non sto parlando di risultati a livello tipo solo economico, sto parlando di risultati anche a livello proprio relazionale, a livello delle amicizie, del modo di comportarsi, sto parlando di condotta, ok, nei risultati. Il fatto di non considerare le proprie azioni come parte integrante di quel modo con cui io concepisco me stesso, per me è uno dei modi con cui noi scalfiamo quella dignità. Perché tu dici giustamente, noi siamo esseri
Certo,
senzienti.
infatti è essenziale nella concezione Madonna, adesso diranno ma Boldrin, ma allora non hai detto che è ateo, ma che cazzo c'entra? Cioè, se i ragionamenti filano, filano.
Certo, certo.
E certo, è una componente essenziale dell'idea cristiana e anche della nozione, se vuoi, che oggi abbiamo, ma che in fin dei conti si è sempre avuto. Oggi è la giornata che raccomando i libri, no? Ma lasciamo
Va
stare, sono
bene, va
esagerato.
bene. No, no, va bene,
Però
raccomandali, questo
questo non ce l'ho sotto mano perché in
Mike,
un'altra serata,
è la rubrica giusta, è la rubrica giusta
in
questa.
un'altra libreria della casa dovrei fare un piano da sotto. Comunque c'è questa qua che l'ho già menzionato con te, che ha cercato di rintracciare fin dall'idea dell'uomo, del cittadino ciceroniano, questa idea, le idee che lei chiama liberali, che alla fine, sai, è diventato che tutto ciò che a noi sembra ragionevole, buono, utile, del pensiero moderno è il liberalismo. Va bene, come volete voi, anche Cicerone era liberale, ma ti immagini, ma di sicuro lo era.
Giulio Cesare, liberalissimo.
Allora uno pensiamo liberale, una specie di Hayek, solo che aveva la toga.
Cromwell, oh.
E comunque il problema appunto della dignitas ha a che fare col problema della
Eh
responsabilità
sì, eh sì, eh sì.
civile. E certo, quando fai quell'operazione che tu hai descritto, è quello che fai, usi l'idea che tu hai questa roba, la coscienza, che sei un essere umano, per evitare di essere responsabile, anzitutto delle tue azioni,
Che è
che invece è la roba che fa la differenza fra società che funzionano e società che non funzionano. Le società che funzionano sono società in cui è diffusa, accettata, è diventata norma essenziale che io sono responsabile delle mie azioni.
certo.
Anche se magari scientificamente penso che il free will non esiste, che ho finito per ammazzare Tizio perché era predeterminato dai miei stati mentali che non potevo controllare, però sono responsabile.
Alla fine sono responsabile, anche perché sì, non possiamo avere...
Sì, devi avere qualcosa in mente, perché questa cosa, da come l'hai descritta, chi è che te la... cosa te la fa?
Ma guarda, ti dico, in queste settimane ci sto pensando molto, perché ho fatto la monografica su Darwin, e leggendo Darwin, e leggendo anche Dennett, perché io ogni volta che leggo Darwin poi vado a rileggermi Dennett, che ha scritto delle cose bellissime su Darwin, mi rendo conto che... Allora, Darwin è stato... ovviamente lui era sempre stato molto molto cauto, anzi... ha sempre redarguito chiunque dal tentativo di applicare le sue teorie in ambito biologico e naturalistico negli ambiti politici, etici e via dicendo. E questo è verissimo. Dall'altra parte, la sua è una teoria talmente potente che è difficilissimo non cercare di trovare i collegamenti nell'ambito, almeno etico, non voglio dire politico, però almeno nell'ambito etico. Allora, è evidente che una delle conclusioni, e su questo Dennett è molto 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 bravo a sviscerare questo concetto, una delle conclusioni a cui tu arrivi a livello etico è che non soltanto se tu applichi il darwinismo al comportamento umano arrivi a renderti conto molto banalmente che qualsiasi azione che si basa su un principio eterno è ovviamente completamente fuori discussione, perché in realtà ogni azione va appunto a determinarsi sulla base di se funziona o meno in base all'ambiente che ci circonda, fondamentalmente. Quindi è un'etica molto più spostata sull'utilitarismo e sul funzionalismo che non su principi e vi dicendo. Ma c'è un ulteriore aspetto molto interessante, e questo sì ha un connotato etico molto utile, cioè l'unica cosa che rende etica un'azione, arrivando proprio alle conclusioni finali che neanche Darwin aveva aperto, ma che ovviamente tanti pensatori hanno cercato di utilizzare e su cui hanno riflettuto, è la seguente: che quello che sei tu non è nient'altro che il risultato di ogni atto che hai compiuto in relazione a un ambiente. Cioè, non puoi considerarti qualche cosa che esula da ciò che hai compiuto in relazione all'ambiente.
Se dici una frase così forte, si autocontraddice.
In che senso?
Beh, perché obiettivamente è consapevole del fatto che esiste un sostrato biologico che anche questo è mio, e che una parte della mia struttura emozionale, anche di percettiva del mondo, non l'ho scelta io, perché in parte ha a che fare con il mio sostrato biologico, in parte ha a che fare con azioni che sono state fatte su di me nel ventre di mia madre da un lato e nei primi anni di vita, in cui proprio per ragioni biologiche la mia capacità di decidere quello che facevo, di interagire col mondo, di essere o non essere esposto a certi stimoli era zero, vicino a zero.
Certo.
Quindi quello che io sono a livello anche profondamente emozionale è, adesso non voglio mettere percentuali, comunque per una percentuale molto alta, predeterminato quando ho già, cioè non predeterminato, già determinato, già accumulato quando arrivo, che so, ai 10 anni di vita.
Ma è per questo che quella cioè, non è...
anni di vita ho scelto molto poco.
Certo, ma è per questo che quella non è una dimensione etica. Cioè la grandezza di Darwin, io lì mi rifaccio a una cosa che è stata scritta da Spinoza qualche secolo prima di Darwin. Spinoza scrisse una cosa meravigliosa, non mi ricordo se... mi sembra che sia nel Trattato sull'emendazione dell'intelletto. Lui a un certo punto dice: ciò che è etico è ciò che prima era sotto il dominio del caso e poi è sotto il dominio del mio agire. Facciamo un esempio, ok? Pensa soltanto alla gestione di un evento come la morte, ok? Ora, la malattia, metti la malattia. Nel 700 la malattia non era, o era molto meno rispetto ad oggi, un dominio del discorso etico, perché una stragrandissima maggioranza degli eventi legati alla malattia erano completamente a livello casuale. Non avendo noi conoscenze mediche, potevi affidarti soltanto al caso e alla preghiera, nella stragrande maggioranza dei casi, quando qualcuno si ammalava e via dicendo. Nel 900 la rivoluzione medica ci ha permesso di ampliare la nostra sfera di azione diretta su questo aspetto. Oggi la malattia è qualcosa che è fortissimamente etico. Infatti le domande che oggi vengono fatte sulla...
Scusami, questa qua ti sto perdendo.
Perché è un evento che è entrato molto di più nella nostra capacità di azione diretta. Cioè, pensa soltanto al discorso sui vaccini, o pensa soltanto alle discussioni su chi curare prima nell'ambito del coronavirus, o pensa soltanto a tutta la bioetica. La bioetica nel 700 era impossibile, non soltanto per una mancanza di tecnologie, ma perché letteralmente quello era un evento su cui noi non avevamo la minima presa razionale e la capacità di agire. Oggi tu hai sottratto la malattia, una parte del mondo della malattia, alla casualità. E oggi tu puoi decidere con il tuo agire come un decorso. E questo avviene cioè ciò che è etico è ciò che viene sottratto al caso. Tu non puoi fare un discorso etico sui meteoriti, non puoi fare un discorso etico sui terremoti, perché sono cose che sono totalmente al di fuori della nostra capacità di agire. Puoi fare un discorso etico sul come costruisci i palazzi.
Sì,
no, ma lo dico più che altro magari per contestualizzare anche per chi ci ascolta. Da questo punto di vista, tornando al discorso di Darwin, è evidente che noi una buonissima parte della nostra vita non è determinata da nostro agire, ma riconoscendo quali sono le parti che sono determinate dal nostro agire, e quella è la parte etica della nostra vita, noi siamo determinati da quello che facciamo. Ciò non significa che tutto...
Scusami, faccio il pinnolo.
Vai.
No, noi possiamo dare una valutazione morale di noi stessi sulla base di ciò che facciamo. E anche questo è molto complicato. Supponi che io mi scopro a 13 anni o a 18 con quello che viene definito, che poi ormai un casino infernale, quello che viene definito comunque doppia personalità estrema, forma di schizofrenia particolarmente estrema.
Sì.
Dovuta a Dio sa o ben visto che non sappiamo ricostruire bene i meccanismi casuali che portano a questo tipo di personalità, prendiamo una cosa larga, dovuta a qualcosa, o ben perché c'avevo una predisposizione biologica, o ben perché ho subito dei traumi, o ben perché sono successe delle cose, quello che è. Punto è che sono in uno dei miei, sono anche molto violento.
Okay.
Quanto eticamente responsabile sono io? Sto facendo il dottor Jekyll e Mr. Hyde, o Brian De Palma più modernamente. Quanto responsabile sono io quando di notte mi vesto da femmina e vado a squartare quelli che mi prendono per una prostituta e vogliono fare i clienti? È complicato.
Beh, certo che
non ho detto che ho la risposta, dico solo che bisogna stare un po' attenti.
No, beh, ovviamente è molto complicato, nel senso poi è un discorso di principio quello che sto facendo, perché ovviamente poi la relazione fra le mie predisposizioni e le mie azioni va sempre poi guardata di caso in caso. Ma come dicevi tu giustamente, noi non abbiamo la visione completa di tutto quello che ci predetermina, cioè tu non puoi avere contezza di tutto quello che concorre alla tua azione, ma poi socialmente e di nuovo eticamente noi, per esempio, crediamo nel concetto di responsabilità. Utilizzo la parola crediamo.
Sono d'accordo, guarda, c'è sta cosa eterna che dovevo scrivere con Adriano 35 anni fa, siamo arrivati in ritardo, cioè non l'abbiamo mai scritta, ma questi concetti erano tutti chiari. Dobbiamo, cioè è obbligatorio.
Per forza.
Per quanto, finché ti facevo l'esempio della doppia personalità di Brian De Palma, mi era venuto in mente un altro aspetto che si era considerato al tempo e che mi turba, e che è palese nel mondo dell'educazione, e cioè la progressiva deresponsabilizzazione che proprio la ricerca scientifica sta producendo.
Sì.
Perché? Perché come hai detto giustamente, quindi mi riallaccio alla cosa prima sulla medicina, nell'ambito mentale psichiatrico, no? C'è stato un tempo in cui non riuscivamo a capire cos'era, per cui l'unica ragione per cui l'indiavolato, la strega, bisognava fare questo e quello, era perché malgré loro erano sottoposti a questi agenti esterni, tipicamente il diavolo, che li rendevano socialmente pericolosi, però non è che fossero responsabili, erano diventati delle bestie. D'accordo? Poi siamo andati alla fase in cui siamo responsabili di tutto, poi direi dalla seconda metà dell'Ottocento abbiamo cominciato a porsi il problema, sì, però alcune persone hanno condizioni mentali, sentimentali, eccetera, tali che quella cosa che noi chiamiamo free will, che chiamiamo coscienza, decisione, volizione, come la chiamano? Agenzia.
Autodeterminazione.
Agency. In realtà non c'è, o è estremamente limitata. Per cui la nozione tipica di essere responsabile non gliela possiamo applicare. Tant'è che nel diritto penale c'è incapace di intendere e volere.
Certo.
E questo si è andato ampliando nel campo educativo. In cosa consiste? Consiste nel fatto che, per esempio, ormai da decenni a me arriva l'ufficio dell'università in cui lavoro che mi dice lo studente A, lo studente C, 3, hanno queste particolari condizioni psicologiche, per cui deve fargli l'esame con lo sconto, dargli il doppio della ora, farglielo fa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo numero, queste condizioni si vanno ampliando nel tempo.
Sì.
Ok?
Sì.
Questi sono, quindi da quello, e lo stesso vale nel caso penale psichiatrico, no? E lì viene il problema, mano a mano che estendiamo questa soglia della, cioè la solita storia del carciofo, questa soglia della capacità del soggetto di avere agency autonoma è limitata, e quindi cominciamo a fare eccezioni, siano esse educative o penali o quello che vuoi tu. Dove finisce la famosa?
Esatto. E tu agisci in quel modo lì senza però avere la capacità di analizzare tutte quante le concause, perché di nuovo è una scelta. Il fatto di far iniziare quel tipo di lettura di un evento, per esempio, hai fatto l'esempio del violento che si traveste e di notte va, ma perché soffre di bipolarismo o schizofrenia. Ovviamente tu scientificamente devi scegliere di far partire il tuo atto interpretativo da un certo momento, ma ovviamente è una scelta totalmente arbitraria. Perché? Perché in realtà le concause di quell'avvenimento sono virtualmente infinite. È il motivo per cui va tanto il pensiero olistico di questi tempi, il motivo per cui Jung ha così tanto fervore oggigiorno, perché in risposta...
Ah sì, Jung va di moda, mamma mia.
Ma molto di moda Jung, perché? Perché Jung è stato uno dei primi a dire, attenzione, Freud ha detto che quando tu vai a leggere le psicosi di un adulto devi andare a recuperare i momenti in cui era piccolo. In realtà quella è una scelta arbitraria, perché le cause di quello che siamo sono legate a fattori culturali, archetipici e via dicendo. E quindi in realtà tu potresti ampliare questo ragionamento all'infinito, fino ad arrivare a dire che io parlo in un certo modo perché nel 1382 un cinese ha spedito una lettera nella Repubblica di che cazzo ne so, e quella lettera ha dato via una serie di concause che mi ha portato ad essere così oggi. E questo è il motivo per cui il pensiero olistico va tanto di moda, perché di nuovo è una giustificazione. Io sono quello che sono perché l'universo del Big Bang è andato in un certo modo. Ed è assurdo questo pensiero, perché, e qui io volevo arrivare perché è una cosa interessante, prima ho detto, il pensiero scientifico ci ha permesso di ampliare sempre di più la comprensione del mondo, e ampliare la comprensione fino a un certo punto ha significato ampliare la capacità di lettura etica del mondo. Cioè, quando noi abbiamo cominciato a salvare le vite da certe malattie, quelle malattie sono entrate in un ambito etico e non più nella casualità del destino. Non sono più affidate alla preghiera e alla volontà di Dio, ma alla nostra cazzo di azione medica e scientifica. E quindi tu dici, stai ampliando la capacità di agency dell'essere umano. Ma dall'altra parte invece stiamo mangiando quella capacità di agency, presupponendo che dal momento in cui i fattori ambientali e culturali e collettivi sono determinanti nei nostri comportamenti, allora ogni nostro comportamento deve essere per forza così. E questa è in realtà un'autocontraddizione incredibile, perché tu hai un sapere che potrebbe far trionfare il concetto di responsabilità e di agire etico, e quello stesso sapere sta invece sottraendoci la capacità di responsabilità. E questo è un aspetto che è molto interessante. Mi viene in mente il... Ti concludo e ti lascio la parola.
Questo aspetto lo condivido. Ha molto a che fare con quello che noi chiamiamo società del benessere, del welfare, e invece è un meccanismo... Sai, sì, qui di nuovo torniamo ai pensatori del passato, cioè qui c'è un meccanismo per cui abbiamo deciso che tutti coloro, mettiamola così, c'è una difficoltà sempre più vasta, e secondo me è inevitabile che sia così, non riusciremo mai a bloccare questo processo, è purtroppo la realizzazione, un altro dei molti aspetti è la realizzazione compiuta di quella cosa che chiamiamo democrazia, che è il diritto, è diventato un diritto un po' ridicolo, ma il diritto di tutti a sentirsi on the top. Mm-hmm. Guarda, se leggi, non mi ricordo più chi era, qual è il nome di quella poetessa, scrittrice, a cui hanno dato il premio Nobel alla letteratura quest'anno.
Quest'anno? No, chi è? La Szymborska.
Sì, è una divertente, molto, non me la ricordo più il nome, comunque la sua, Louise Gluck.
Ok.
Vabbè, non importa che una vecchia signora, una signora anziana con più anni di me, insomma,
Sì.
Che scrive poesie liriche anche piacevoli. Comunque c'è un pezzo della sua del suo breve speech, perché l'ha fatto in video per l'accettazione del premio, che mi ha colpito, perché lei racconta come da bambina affascinata dai poemi, fin da piccola, facesse le classifiche e al top del top ci fosse William Blake, uno specifico poema di Blake, se non mi ricordo quale fosse. E poi, mentre fa questo discorso, la vedi a un certo punto in passing, no? Però lo vedi il meccanismo del cosiddetto politically correct, che la deve aver influenzata, che questa praticamente si giustifica dicendo che allora le sembrava che fare queste classifiche e salire sul podio fosse utile per stimolarla a fare. Ed è palese dal suo racconto che è quello che l'ha stimolata.
Certo.
Perché lei ti racconta di questi suoi momenti privati, cui lei leggeva, declamava i poemi, e poi cercava di produrre i suoi. Ed era questo meccanismo di ambizione buona, cioè di voglio provare questa esperienza, no? E però si sente obbligata a giustificarsi di che adesso questa roba della competizione, del podio, di aver fatto una cosa migliore dell'altro, non le sembra adeguata. Ecco, questa è una malattia che ha preso l'Occidente, ed è una brutta malattia. Sono d'accordo, è una brutta malattia.
Ah sì, quindi ecco, niente, io non so bene dove volessi andare a parare, però mi è venuto in mente, leggendo in questi giorni appunto Darwin, mi è venuto in mente che volevo concludere con questo, nel processo di una bomber, ok, quello americano, che è un aspetto interessantissimo. Sai che lui ha scritto questo pamphlet che si intitola La società industriale, la sua rovina, la sua crisi, una roba del genere, che è un pamphlet che sembra scritto da Fusaro, ok, ma Fusaro però ancora peggio sotto certi punti di vista, cioè Fusaro di una bomber ovviamente, e questo era in realtà il manifesto per la rivoluzione che una bomber voleva portare in giro per il mondo. E poi lui si mette a spedire bombe, insomma va, fa il processo e via, e durante il processo i suoi accusatori dicono, vabbè, è incapace di intendere e volere. Perché sono gli accusatori a dirla questa cosa? Perché in realtà dire che è incapace di intendere e volere ha l'obiettivo conclamato di sgonfiare le sue teorie. La paura che il suo libro diventi una cosa straordinaria per le generazioni e che tutti si convincano delle idee è legata a doppio filo con il riconoscimento della sua lucidità. E quindi sia i suoi accusatori che alla fine i suoi difensori si concordano su una dichiarazione di incapacità di intendere e volere contro la sua stessa volontà. E lui fece ricorso contro i suoi stessi difensori per dire: no, guardate che io so quello che sto dicendo. E questo è un aspetto molto interessante e che è collegato a questa cosa qua. Noi spesso ci dimentichiamo, e secondo me, ripeto, il darwinismo ha questo aspetto etico, ci dimentichiamo che nella piccola parte di capacità di azione sulla nostra vita, che è piccola, però quella roba là è determinata da quello che facciamo e non da quello che sentiamo di essere. E se noi invece rovesciamo questa cosa qua, ci condanniamo all'inazione. Cioè stiamo dicendo che un aspetto su cui abbiamo capacità di azione non è più un aspetto su cui abbiamo capacità d'azione.
Sì, no, su questo sono. Non so, ecco, il tuo associarlo al darwinismo deve essere una lettura dennettiana, perché io non lo associo molto al darwinismo. Mi sembra, per me il darwinismo è un'altra roba, ma insomma. Però sì, e
Eh sì,
la conclusione sì. Credo, ripeto, che sia piuttosto. Ma sai, gli esseri umani cercano comfort. Cercano di dire, una delle ragioni per cui che si voglia pensare altrimenti, non noi, ma probabilmente i nostri figli e i nostri nipoti vedranno che vivranno in un mondo in cui quello che chiamiamo la spesa per la salute, no? Sarà probabilmente il 70% del prodotto interno lordo. È perché è mi viene in inglese, la ultimate frontier della cura di sé. E nella cura di sé il comfort psicologico di non aver sbagliato, appunto, eccetera, eccetera, è fondamentale. E quindi questo è, purtroppo, credo che questa sia una delle ragioni per cui continuiamo a alimentare anche nella nostra società versioni edulcorate di socialismo che sono in effetti buonismo finto, e cioè rinunciata all'idea folle della programmazione centrale, dello Stato onnipotente, eccetera, eccetera, e allora non sentirei più nessuno, no? neanche un Roventini, neanche uno di questi impazziti, poveretti, dire ste cazzate. Però cos'è che li senti dire? Li senti continuamente sostenere in realtà alla fine la stessa cosa sulla base di una presunta necessità di aiutare i più deboli.
Sì.
Dove, adesso sembra che non voglio aiutare i più deboli, il punto è che devi aiutare i più deboli, non devi inventargli possibilità, aspirazioni che sono impossibili e fanno danno ad essi e agli altri. Ed è un confine molto sottile fra una cosa e l'altra. Io non dico che ci sia una legge generale che ci permette, no, di stabilirlo. Per quello sono diventato anche molto pragmatico, per quello rifiuto gli ismi, il liberismo, perché non è che mi sento di dire no, il supporto ai più deboli è sempre sbagliato, l'intervento è sempre sbagliato. No, è un confine sottile, sottilissimo, che va discusso caso per caso.
Caso per caso.
Io così la vedo. Certo.
Sì, ma sono
visione molto, se vuoi, limitata, però...
Sono pienamente, no, ma io sono su questo sono pienamente d'accordo. Va discusso caso per caso trattando...
Beh, assolutamente trattarlo caso per caso.
Sì, ma trattando come fossero creature senzienti tutte quelle che tratti, cioè nel senso è una cosa molto...
Tenendo sempre in mente che esiste un problema di responsabilità individuale.
Esatto, esatto, da tutte le parti, tanto da parte dei ricchi quanto da parte dei poveri, non c'è alcun dubbio.
Ricchi, poveri, successo o non successo, perché certo. Poi appunto quando lo porti, guarda, l'ambiente dove si vede di più, è proprio l'ambiente del mio lavoro, e io l'ho visto, cioè prima da studente, insomma, avendo l'età che ho, questa trasformazione la vedi. Oramai è vero. A tutti i livelli di istruzione, fatto salvo i posti, ecco. Poi ci sono questi posti d'eccezione nei quali è ammessa la competizione e l'assunzione di responsabilità, cioè a Caltech non c'è questo atteggiamento di se non ce la fai al programma di fisica al top, perché non ce la fai al programma di fisica al top, punto, ok? Però no, anche qua da me, se non sono tutti al di sopra della media, no, vogliono tutti i voti al di sopra della media, una cosa eccezionale. Certo.
È così. E quindi insomma la frase di Calvino è un modo comodo.
Ti garantisco una battaglia perdente.
No, beh, ma mi rendo conto. Però è un modo comodo di vivere, quello di credersi grande di una grandezza latente. Questa insomma è la frase che apre e chiude questi ragionamenti.
Calvino l'hai preso così, va bene.
È una frase meravigliosa. Una frase meravigliosa che descrive molto bene un atteggiamento, insomma, che magari speriamo di aver un po' sviscerato.
Un po' chiarito.
Risposte non ce ne sono, ma magari qualche ragionamento può
essere. Non c'è reazione a queste frasi pesanti dette sia da te che da me, dai, non ci credo.
cioè, ci sarà reazione, ci sarà. Adesso in live leggiamo qualche domanda, così insomma dedichiamo 5-10 minuti a rispondere a qualcuno. E niente, tutti gli altri venite a trovarci in live ogni tanto. Siamo sempre in live, e quindi insomma qua su Twitch e anche con Michele. Quindi insomma potete venire a romperci i coglioni in chat, che è una bella cosa. E grazie Michele per la chiacchierata.
No, grazie Carmi, hai preso un po' di sorpresa, però sì.
Ogni tanto va bene così, no? Ogni tanto va bene. Va bene anche farci prendere di sorpresa. No.
Chi è che guardi? C'è uno signore lì che dice, ha detto una cosa giusta, ha detto una cosa giusta. Ah, è Federico, il vero padrone del vapore.
È Federico, io sono schiavizzato da Fede, sì.
Federico, come ho fatto, tesoro? Ho fatto bene, ho rotto i coglioni troppo, mi sono perdato.
Sei stato troppo gentile.
Ma vaffanculo.
E gli ho rotto le balle.
Fede, ormai... si è sentito meno solo, Fede. Cioè, nel senso, quando c'è qualcuno che rompe le balle qua... È il benvenuto. E a voi tutti mi raccomando, condividete la puntata, fate conoscere la rubrica a quanta più gente possibile per combattere la zombificazione. E Mike, ci vediamo la settimana prossima e non dimenticate che...
Ma davvero questa roba noiosa, devo dirla sempre. Ma non che, è tutto mai, perché pensa se no si arrabbia e poi
persona.
Mi piange.
Che brutta
e poi
persona.
Mi manda Federico a picchiarmi. Non è tutto noia ciò che pensa.
Bravo, bravo Michele, bravo, ti sei scampato il pestaggio di Fede. Ciao a tutti.
Il pestaggio tremendo. Ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.